Incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.
Stavamo facendo due conti, cara Maria Chiara De Baptiste, questa sarà la decima, probabilmente la decima puntata che conduciamo insieme.
Sì Patrizia, salve amici ascoltatori!
Ben ritrovati a tutti su Radio Incontri. Questi conti li stavamo facendo perché questa sarà la penultima puntata di Incontri d'autore, questo nuovo programma che si è inaugurato proprio in questa stagione radiofonica, durante il quale Maria Chiara, adesso Federica Marri prima, ci raccontano quattro novità in libreria. Molto interessante, molto avvincente, sicuramente i nostri ascoltatori saranno andati a cercare molti dei libri che abbiamo consigliato, ma oggi iniziamo con una notizia particolare.
Allora sì Patrizia, da qualche settimana sappiamo i 5 finalisti del premio Strega. Per gli amici ascoltatori che ci hanno seguito fino ad oggi, sanno che noi nelle ultime puntate stiamo dedicando il premio Strega, ci stiamo dedicando a questo prestigioso concorso letterario e abbiamo parlato di diversi libri. E mi fa piacere sapere che tra i 5 finalisti ben 2 sono stati citati, nominati nel nostro programma.
Vedi, esperienza e occhio lungo
vedi?
Sui libri.
Allora, iniziamo con i finalisti. Allora, il primo, uno tra i più votati dei finalisti è La più amata di Teresa Ciabatti. Abbiamo parlato proprio qualche puntata fa. Poi al secondo abbiamo Le 8 montagne di Paolo Cognetti, che ne abbiamo parlato proprio la scorsa puntata. Poi abbiamo al terzo La compagnia delle anime finte di Wanda Marasco. Al quarto Un'educazione milanese di Alberto Rollo. E al quinto posto È giusto obbedire alla notte di Matteo Nucci. Ora vedremo come finirà, perché il premio Strega avrà luogo presso l'Auditorium Parco della Musica a Roma l'8 luglio. Quindi tra questi 5 ci sarà il vincitore.
Il vincitore di quest'anno. Siamo davvero molto curiosi. E questa era la prima notizia importante da dare, dal momento che abbiamo dedicato sempre uno spazio al premio Strega. Pausa musicale e poi andiamo con i nostri 4 libri da consigliarvi per questa estate 2017. La pausa musicale con quello che secondo me tra i tormentoni estivi è il più bello di quest'anno. Si chiama Pamplona.
Stavo col libanese quando sotto casa gli hanno sparato, ma quanta violenza che passa in tele, però meglio in tele che dentro casa. Frate, lavoravo in un ufficio, giuro stavo diventando pazzo, ci pagava male appena l'affitto, in Italia non funziona un cazzo. Sognavo nella tasca i contanti, ho vomitato le rime più crude, che brutta vita fanno i cantanti, a 15 anni oggi tutti youtuber, e questo è il ricambio generazionale, se segui ricambio rapper nazionale, corro sulla fascia, la moda divide, la gente si lascia, al passo con i Kardashian.
Dove sei? L'estate comincia adesso, ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro, segui le luci della città, pace agli uffici e alle università. Beviamoci su che qualcosa qui non funziona, siamo come Toia a Pamplona.
La bella gente, la pista, le luci, e le ventenni vanno a letto con i vecchi per pagarsi una borsa di Gucci. A Milano piove spumante perché lo champagne è francese, un matto gira in centro in mutande e uccide i passanti con un macete. La politica ci vuole divisi, in TV sento parlare di ISIS, su nel cielo guarda volano missili, fuori fighe da sfilate intimissimi, droga gira in questi parti, unisciti. Ogni tanto vedi c'è chi collassa, gli adulti che si fanno selfie in crisi, non trovano parole neanche per gli hashtag.
Dove sei? L'estate comincia adesso, ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro, segui le luci della città, pace agli uffici e alle università. Beviamoci su che qualcosa qui non funziona, siamo come Toia Pamplona.
qui fuggiamo insieme.
Che la luce si accenda. Dove sei? L'estate comincia adesso. Ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro. Segui le luci della città. Pace agli uffici e alle università. Deviamoci su che qualcosa qui non funziona. Siamo come Toy a Pamplona.
Il primo libro che ci consigli, Maria Chiara, è un debutto.
Sì, è un esordio di Jill Santopolo e il titolo è Il giorno che aspettiamo. Questo, Patrizia, è un libro d'amore, quindi come ogni puntata parliamo anche d'amore, perché ecco, con l'estate, diciamo,
ci vuole.
Sì. Ci vuole insomma anche una storia d'amore da leggere sotto l'ombrellone. Allora, questo libro è particolare in quanto non è solo una storia d'amore, ma richiama anche un grande dolore, che è quello della tragedia dell'11 settembre 2001. Allora, questa è una storia di passioni, di desideri, di gelosie e anche di perdono. E una mattina luminosa di fine estate, una ragazza ed un ragazzo si incontrano all'università a New York e si innamorano. Una storia come tante può sembrare, banale anche all'inizio, ma quel giorno in cui loro si incontrano e scatta l'amore è proprio l'11 settembre 2001. Mentre la città quindi è avvolta e sconvolta da un sudario di polvere e di detriti, Gabe e Lucy, che sono i protagonisti del libro, si baciano e si scambiano una promessa quel giorno. Due vite che si fondono però in un unico destino. Cosa accadrà a Patrizia? Che dopo 13 anni Lucy è ad un bivio della sua vita e sente quindi la necessità di ripercorrere quello che ha vissuto con Gabe, questa storia d'amore, le tappe di questa loro storia, una lunga storia che li ha coinvolti e sconvolti, se vogliamo. E non svelo, come ogni volta, non svelo troppo e cosa accadrà, però si parlerà di quella promessa fatta tanti anni prima e si riscoprirà questo grande amore. Ora vedremo poi, leggendolo, e come sarà questa loro storia.
Davvero molto interessante, sicuramente anche commovente, dato l'argomento. Prima di passare al prossimo libro che ci consigli, facciamo un'altra pausa musicale, ci fiondiamo direttamente negli anni Ottanta insieme ai Supertramp, Breakfast in America.
Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, but never seemed to get along. My
Abbiamo parlato d'amore con il libro che ci hai appena consigliato e adesso invece ci spostiamo subito nel thriller con un autore italiano, ma abbiamo capito che lavora all'estero.
E sì, Patrizia, allora, per chi è appassionato di thriller di gialli non può non conoscere Mirko Zilai, che ha scritto e ha avuto un enorme successo con il testo È così che si uccide. Il suo successo è stato enorme in tutta Europa, Patrizia, e lui, diciamo che lavora all'estero, ha conseguito un PhD presso il Trinity College di Dublino e dove ha insegnato anche lì lingua e letteratura italiana. È un giornalista pubblicista ed è stato editor per Minimum Fax e diciamo la sua mente ha creato questo libro molto interessante che si chiama La forma del buio, di cui andremo adesso a parlarne. Allora, dopo il successo appunto del precedente testo È così che si uccide, anche questo è un thriller mozzafiato ambientato a Roma. Allora, Roma è nelle mani di un killer che è capace di dare forma al buio. Le sue folli tenebre prendono vita proprio nel rito dell'uccisione e le sue terribili visioni si trasformano in realtà tramite le sue vittime. Quindi questo mostro non si limita ad uccidere. Lui plasma e mette in posa, trasfigura ognuna delle sue prede in una creatura mitologica, lasciando solo indizi senza senso apparente, e lui vuole fare interpretare queste morti a chi indagherà. E il commissario Enrico Mancini è il protagonista, che è il maggior profiler di Roma di quel periodo, e lui farà molta fatica a, come dire, la soluzione del caso. Quindi non è più l'uomo brillante di un tempo, Enrico Mancini, però riesce comunque a risolvere questi misteri, questi delitti così atroci ed efferrati. E diciamo che la cosa che mi ha incuriosito del testo è che questo serial killer romano lo chiamavano lo scultore. Rabbrividisco solo al pensiero, lo scultore. Quindi buona lettura con questo thriller.
Buona lettura con questo thriller. Ripetiamo il titolo, sì, e l'autore.
Allora, La forma del buio di Mirko Zilai.
Ti sei mai domandata, Chiara, io molto spesso, come vengono in mente queste cose agli scrittori, soprattutto quando leggiamo davvero di serial killer terribili? È vero che a volte la realtà supera la fantasia, ma insomma qui di fantasia ce n'è tanta e veramente morbosa.
Penso che abbiano anche loro un lato oscuro, Patrizia.
Indubbiamente.
E quindi lo sfogano attraverso la scrittura, fortunatamente.
Meno male. Noi cerchiamo un po' di leggerezza invece con la prossima pausa musicale.
Con Nina Zilli, Mi hai fatto fare tardi.
Anna, perdonami per questa vita che mi sta portando via. Per caso hai una caramella che mi levi dalla bocca il gusto dell'ultima poesia. Nel mio cuscino confesserò, oh, questa notte. Giorno, perdonami quando arrivi tu, io me ne vado via. Perché non sono così bella quando la luce entra nella stanza a farmi compagnia. Mi addormento distratta, ah, ah, questa notte con il trucco in faccia, ah, rossi stropicciati di malinconia. Sono venuta alla tua festa, il primo brindisi prima di andare via. Io ti guardo i miei silenzi, sono un colore in mezzo a tanti. Quanto mi hai fatto fare tardi, quanto mi hai fatto fare tardi. Se l'amore è una partita, noi siamo rimasti sopra gli spalti, sopra gli spalti. Quanto mi hai fatto fare tardi, quanto mi hai fatto fare tardi. Per vedere l'alba, poi neanche mi guardi. luna della notte che non se ne va. Ricorderai il nostro amore maledetto. Dentro i miei ricordi non so cosa fai. Non ti penso mai e ti ci ritrovo dentro.
Libro, Maria Chiara, ci ha ricordato libri e film che abbiamo visto recentemente, come Suburra, anche questo tratto da un libro, e anche La grande bellezza di Sorrentino, quindi la protagonista è Roma.
Sì, Patrizia, io da romana a volte scelgo dei libri e forse sarà la mancanza del mio territorio, e ambientati proprio a Roma, e anche perché, Patrizia, se ne parla parecchio della capitale e, ahimè, del degrado che negli ultimi anni c'è, questo va detto. Allora, questo testo è stato scritto da Marco Ferrante, anche lui era stato candidato al premio Strega, però non ce l'ha fatta, non è tra i cinque, come abbiamo detto all'inizio, lui non è tra i cinque, però lo consiglio perché comunque è un testo intrigante. Allora, si intitola Gin Tonic a colazione, è stato scritto da questo giornalista Marco Ferrante, è un testo che racchiude quindi in sé un pezzo significativo della società romana, ecco perché l'ho selezionato, della società romana che viene colta sul finire del berlusconismo. Di qui c'è un impetuoso elenco di vizi e poche, ben poche virtù della Roma di quel tempo. Raccoglie comunque segreti, bugie, cattive abitudini, tic, modi di dire, dove si mangia, dove si beve a Roma, quindi luoghi culto. Diciamo che è un libro che fa anche un po' da mappa, insomma, se vogliamo, no? Racconta anche i luoghi romani preferiti dai romani di una certa categoria, diciamo così, perché i protagonisti sono la famiglia allargata Misiano, la famiglia Misiano che capo stipite della famiglia Edoardo ed Elsa, moglie e marito, che hanno più di 60 anni, e lui è un potente avvocato romano. Hanno 3 figli e 3 nuore, e succederà di tutto un po' dentro questa famiglia romana. Quindi è un libro fatto di intrighi, di problematiche familiari, ma la cosa bella è che rispecchia veramente fedelmente la realtà della Roma attuale, ecco.
Attuale, sì, davvero, assolutamente da leggere, e anche questa sembra già la sceneggiatura di un film, se vogliamo.
Direi proprio di sì, anche dalla copertina del libro, che se volete potete andare a vedere anche online, è accattivante.
Il titolo è?
Gin Tonic a colazione.
Benissimo, ci fermiamo un attimo con Sergio Caputo.
Granulare, bevo per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo mi dà. Respirazione artificiale per resuscitare il vecchio buon umore. Fai il favore, non criticarmi perché è sempre più difficile tirare avanti questo show. Fanno male i piedi a furia di ballare, un pediluvio nel tuo cuore mi concederò. Bimba, se sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia. Guarda che mestiere che mi tocca fare, io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba, non è un caso di nevrastenia, puoi denominarlo spreco di energia. Tutta la fatica che mi tocca fare, solo
riuscire a galleggiare in questo pazzo mare. Sali, ho una collezione di medicinali e due bicchieri di avanzi del pranzo di ieri. Ci sono tante sfumature, anche nel colore delle scottature, le abrasioni che questa vita ci fa. Mentre inesorabili tiriamo avanti questo show, fantasia, guarda che mestiere che mi tocca fare, io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba, non è un caso di neurastenia, puoi denominarlo spreco di energia, tutta la fatica che ci tocca fare, solo per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare.
Vi ricordo che Incontri d'autore potete ascoltarlo ogni lunedì alle 11 su Radio Incontri e ogni venerdì in replica alle 17. Radio Incontri la potete ascoltare sugli 88,4 e i 92,8 della modulazione di frequenza. E come tradizione vuole, cara Maria Chiara, concludiamo con un libro dedicato bambini, ragazzi, adolescenti, questa volta direi adolescenti.
Sì, Patrizia, allora questo è un testo che mi ha colpita perché si intitola L'estate più bella della mia vita, quindi siamo in estate e dal titolo dà parecchio senso di positività e l'autrice è Francesca Barra. Allora, mi ha colpito questo testo e lo consiglio proprio agli adolescenti perché parla di due ragazzi che in pratica Giulia e Lorenzo sono i protagonisti, questi due ragazzi che seguono la loro mamma in Basilicata d'estate per riscoprire le loro origini. Allora, loro vivevano in un paese del nord, sempre stati lontani dalla loro terra natale, e sua mamma decide di portarli per quell'estate in Basilicata, quindi a riscoprire le loro radici e la loro famiglia. E anche se è una terra lontanissima da loro, da questi ragazzi che inizialmente non vogliono seguire la mamma, vogliono andare al mare, vogliono andare a fare vacanze come avevano sempre fatto, si lasciano sedurre proprio da questa bellissima terra che comunque, ricordiamolo, è la Basilicata. Che ricordo anche un bel film che si intitola Basilicata Coast to Coast, non so se l'avete visto.
Molto carino.
Che fa riscoprire, ecco, la bellezza di questa nostra regione italiana. Allora, questi ragazzi quindi scoprono ricordi che non ne hanno memoria, ma che piccolissimi erano stati comunque in questo territorio. Una terra dove c'è quindi una famiglia di cui loro non sapevano nulla, scopriranno queste radici e giorno dopo giorno avranno la sorpresa piacevole della magia di un posto dove il tempo sembra si sia fermato e scopriranno anche tanti segreti legati a questa famiglia, quindi è anche avventuroso. E quindi un legame con la loro mamma, un legame tra fratelli, un legame con la propria terra, e per cui sarà un'estate coinvolgente che per loro sarà la più bella della loro vita. Secondo me è da consigliare ai ragazzi perché è una lettura leggera, ma fa anche riflettere.
o da consigliare ai genitori che vogliono anche acquistare un libro per l'estate per i loro figli, perché forse diciamo che la spesa di solito parte da lì, magari se se lo ritrovano, sì, sopra il comodino, ci sta che insomma vengano invogliati a leggerlo, ce lo auguriamo.
Ce lo auguriamo vivamente.
Siamo al termine di questa puntata, vi ricordo che la prossima sarà l'ultima puntata di questa stagione di Incontri d'Autore, poi Maria Chiara, spero con grande piacere di ritrovarti a settembre.
Sicuramente, Patrizia, amici ascoltatori.
Ci salutiamo con una canzone dedicata proprio al mondo degli adolescenti.
Shape of You di Ed Sheeran.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Come on, be my baby, come on. 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 Come on, be my baby, come on.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, be my baby, come on. Come on, be
I'm
my
in love
baby
with your body.
Come on, be my baby, come on. Come on, be
I'm
my
in love
baby
with your body.
Come on, be my baby, come on. Come on,
I'm in love
baby
with your body. Every day discovering something brand new.
I'm in love with the shape of you.
Incontri d'autore, letture e informazioni sui libri con Patrizia Giommetti e Federica Marri.
Appuntamento con il libro di Bruce Goldstein, Un cane è meglio del Prozac. Epilogo. Bipolarità 11 anni dopo. Scrittore con grosso cane nero. Questo era il mio profilo su Yahoo Personals. C'era una mia foto nell'East Village, accucciato accanto al mio Labrador di 8 anni e 50 kg. Dopo tutto quello che Ozzy e io avevamo passato, chiariva che non potevi limitarti a uscire con me. Eravamo un pacchetto offerta. Ho iniziato a uscire con Brooke 3 anni fa, ma allora, per venire al punto, in modo che non ci fossero sorprese, nessuno scheletro folle nel mio armadio, gli avevo dato da leggere una copia del primo manoscritto nella sua casa di Fire Island. Brooke, se sei ancora interessata, se non sono troppo matto per te, chiamami lunedì. Beh, ci siamo sposati 3 anni dopo su una barca sull'East River e Ozzy ha portato gli anelli. Uscire con Brooke è stata dura per Ozzy. Per anni era stato lo show di Bruce e Ozzy. Perciò, quando la portai a casa la prima volta, Ozzy fu molto territoriale. Li abbaiava sempre, si infilava in mezzo a noi quando pomiciavamo sul divano. Gli ci è voluto un po' per fidarsi di lei e a lei per dimostrargli che non sarebbe andata da nessuna parte, perché il mio ragazzo non aveva intenzione di vedermi di nuovo ferito. Una sera mi stavo facendo la doccia e Brooke era a letto a leggere un libro, così Ozzy decise di farle vedere chi era il capo. Si avvicinò e appoggiò il testone peloso sul bordo del letto, le ringhiò. Poi mise una delle zampe da orso sul materasso. Lei si innervosì. A quel punto saltò sul letto e si mise ad abbaiarle in faccia come un matto per cacciarla dalla sua cuccia. In seguito Brooke mi disse che lì per lì si era spaventata, ma poi aveva ripreso il controllo della situazione. Ozzy, no, giù adesso! Aveva abbaiato in risposta. Tutto qui. Lui era indietreggiato. Si era guadagnata il titolo di signora cane alfa. Oggi sono amici per la pelle. Brooke chiama Ozzy il suo figliastro peloso. Gli dà i bocconcini quando fa il bravo e il cattivo. Cane fortunato, siamo una famiglia felice. Per quanto riguarda la mia malattia mentale, in generale mi sento benone. La mia vita va alla grande, Brooke. La mia carriera di scrittore sta decollando. Tempi rosei mi aspettano. Vediamo figli nell'immediato futuro. Cerco di godermi la vita più che posso, perché circa 2 anni fa, prima di sposarmi, ho avuto una ricaduta. Il genere di episodio da cui i grossi manuali rossi di psichiatria mettono in guardia i bipolari e i loro cari. Anche se non ebbi allucinazioni, niente coltelli nel lavandino, fu piuttosto brutto e non fu possibile stabilire che cosa l'avesse provocato, forse lo stress, forse avevo bisogno di rimettere a punto il dosaggio dei farmaci, ma comunque fosse, il mostro maniacale aveva rialzato la testa. Non riuscivo a star fermo, non dormii per 3 mesi, ansia ininterrotta, tutto era diventato di nuovo insopportabile, persino portare fuori Ozzy. Grazie a Dio c'era Brooke a prendersi cura di lui e di me. Così iniziai ad andare da questa psichiatra rinomata, la quale mi disse subito che dovevo essere ricoverato, per quanto fossi terrorizzato. Al manicomio non ci volevo andare, così la strizza dei riconi, signora Retcher, col suo camice bianco, mi drogò al punto che non riuscivo più a tenere gli occhi aperti. Mi addormentai al ristorante il giorno del compleanno di Brooke. Riesco ancora a vedere il suo sguardo preoccupato dall'altra parte del tavolo che si chiedeva cosa fosse successo al ragazzo spensierato e divertente che ero di solito. A parte sentirmi orribile per me, mi sentivo malissimo, con un tremendo senso di colpa per quello che stavo facendo a Brooke. L'amavo così tanto, avrei voluto non averla mai trascinata in questa situazione. Ma nonostante le lacrime e il fatto che i suoi amici le consigliassero di andarsene, Brooke tenne duro. Dio solo sa quanto fosse forte. Tutte le mattine in cui ero troppo depresso per alzarmi dal letto, troppo spaventato, mi dava un abbraccione, mi stringeva forte prima che uscissi per andare al lavoro. Smettila col pensiero negativo, diceva. Il lavoro è facile, lo fai da anni. Brooke era ben intenzionata, ma non stavo per niente meglio. Ebbi un brutto attacco di panico al lavoro e fuggì dall'edificio durante una riunione. Poi un giorno a Madison Square Park, come se le cose potessero andare peggio di così, Brooke mi disse che non sapeva per quanto ancora sarebbe riuscita a reggere. La faceva stare troppo male vedermi in quello stato, la stavo prosciugando. Non aveva più niente da darmi. Una sera mi lasciò solo, uscì con i suoi amici per schiarirsi le idee. «Porta giù Ozzy», disse, «ma non posso, devi Bruce, è il tuo cane». andai nel panico. Avevo il terrore di uscire per portarlo fuori, affrontare la gente, tutta la dannata faccenda, di nuovo. E mentre me ne stavo sdraiato sul pavimento con il viso inondato di lacrime, Ozzy mi guardava. «Cosa? Mi spiace, ragazzo, ma non ci riesco!» Non importava quello che gli dicevo, lui non si sarebbe mosso, non fece una piega. Si limitò a guardarmi negli occhi e mi parlò con grande gentilezza. «Andrà tutto bene, Bruce, ci siamo già passati e adesso hai Brooke. Non preoccuparti, non se ne andrà, ti ama davvero, lo so, fidati. Ci siamo dentro tutti insieme in questa cosa. Ora faremo un passo alla volta. Tu andrai da una nuova dottoressa, lei regolerà il dosaggio della tua medicina finché non starai meglio e poi ricominceremo a passare più tempo insieme». «Non è facile, so che non lo è, ma lo faremo, ci siamo già passati. Adesso alzati lentamente, quando sei pronto mettimi il guinzaglio e usciamo a fare una passeggiata». Il ragazzino aveva ragione, ci siamo già passati. Ozzy e io avevamo attraversato insieme ogni cosa e ogni giorno lui continua ad aiutarmi mentre io aiuto lui. Da allora sono passati 2 anni e io sono sempre stato bene, ma se il mostro mi assale di nuovo, o potrebbe farlo, sono fortunato ad avere Brooke e Ozzy con il mio angolo di ring. Ma quello che mi spaventa in questi giorni è quando Ozzy e io usciamo per una passeggiata e lui cammina lentissimo, le persone guardano ancora Ozzy e sorridono, però spesso mi chiedono «quanti anni ha?» e io sussulto. Mi uccide ogni volta perché, a differenza di me, chiunque abbia mai amato un cane sa che non vivono per sempre. E a essere sincero, è difficile scrivere queste parole con le lacrime che mi colano sulle guance. Non riesco a pensare di poter vivere senza di lui. Ma una cosa la so, quando Ozzy se ne andrà, rimarrà sempre con me, nel mio cuore. Per ora, chi se ne importa se cammina piano? Ha 77 anni, per l'amor del cielo, e sapete una cosa? Ha ancora giornate magnifiche, adora ancora nuotare, e se si innamora e vede un cane, vuole, insomma, farsela. Ragazzi, non riesca mica a tenerlo. Per assurdo, a volte, quando le persone mi chiedono quanti anni ha e io rispondo 11, non mi credono, dicono «Oh, ma guardalo, è solo un cucciolo!» E io sorrido e penso «Già, è solo un cucciolo!» Fino ad oggi una delle cose che preferisco fare quando sto alzato fino a tardi a scrivere è portare fuori Ozzy alle 3 del mattino con il mondo addormentato. È un momento soltanto nostro, solo io e il mio ragazzo. A volte gli tolgo il guinzaglio per farlo sentire libero, ma lui si gira per controllare che io sia solo pochi metri dietro di lui. La cosa migliore di tutte, voglio dire, la sensazione più meravigliosa del mondo, è quando guardo Ozzy e lui mi guarda con quegli splendidi occhi da cucciolo e sorride.